penne della lingua. Io frivo poi il silenzio che per 9 mesi praticai con la lingua nel non dire mai una parola. Benché questo silenzio lo praticai anche nella mia infanzia, allora però spesso parlavo almeno con la mia diletta madre. Ma nei 9 mesi mai mi servì dell'uso di questo senso che tenni in continuo silenzio. Mi era questo di una pena molto grande. Pensa, sposa mia, che essendo io l'eterna sapienza dovevo stare così muto. Che pena non soffrirebbe una persona colta ed eloquente nello stare tanti mesi senza proferire alcuna parola. Le sarebbe insopportabile. Ora considera di quale specie era la pena che soffrivo io, perché la sapienza, l'eloquenza e l'erudizione delle creature sono somma stoltezza ed ignoranza al mio confronto. Eppure soffrivo tutto questo tormento e lo offrivo al padre mio, in soddisfazione di tutte le colpe che i miei fratelli avrebbero commesso con la lingua. E poiché conoscevo che con questo senso il padre mio doveva essere molto offeso più che con gli altri, lo pregavo più ardentemente e cercavo di placare l'ira paterna, giustamente sdegnata contro il genere umano. Lo pregavo che non solo accettasse l'offerta che io gli facevo in soddisfazione di tutte le colpe, ma che in più si degnasse di dare tanta grazia a quelli che erano offesi dai loro prossimi nella reputazione, con l'essere disonorati, ingiuriati, calunniati, derisi e oltraggiati. Lo pregavo affinché costoro offrissero tutto volentieri per suo amore e a mia imitazione, dal momento che già conoscevo dovere anche io restare in questo tanto offeso dai miei nemici. In più lo pregavo che desse grazia a tutti quelli che si sarebbero mortificati con questo senso, affinché non solo fuggissero ogni sua offesa, ma si astenessero del parlare anche di cose lecite e indifferenti. Inoltre, per questo mio silenzio ed in virtù del medesimo, impetrai la grazia a tutti i silenziosi di poterlo osservare esattamente, specialmente ai religiosi e religiose, affinché con il divino aiuto potessero in questo essere vittoriosi contro il nemico, che approfitta molto di questo senso per far cadere i più perfetti ed esercitati nella virtù. Quanto è difficile all'uomo mortificare e tenere a freno questo senso. Quanto si affatica il demonio per farlo esercitare, poiché conosce molto bene i danni che gli vengono dalla mortificazione di questo senso ed il grande acquisto che fa con l'uso di esso. Una lingua sciolta e non mortificata è la rovina di un'intera città. Di questa ne approfitta il nemico infernale e fa preda delle anime più innocenti. Dall'uso di questa riporta molte vittorie. Lo pregavo anche perché si mostrasse misericordioso con quelli che, caduti in molti errori e commessi grandi peccati con il troppo sregolato parlare, si fossero poi con l'aiuto della sua grazia emendati. Lo pregavo per quei miserabili che non avrebbero ascoltato le divine ispirazioni e sarebbero rimasti impenitenti nei loro errori, e poiché non avrebbero voluto in nessun modo correggersi, si degnasse almeno di ritardare il meritato castigo e non li castigasse con rigore, come solitamente faceva prima della mia venuta nel mondo. Così infatti avvenne a quei fanciulli che schernivano il profeta Eliseo, i quali furono tutti divorati dai leoni, e molti altri severi castighi, che erano accaduti a coloro che troppo scioglievano la lingua per parlare contro gli ordini divini. Tutto mi prometteva il Padre mio, dichiarando di essere d'ora in poi il Dio delle misericordie e non più il Dio della giustizia, come era stato per il passato. Infatti vedete, sposa carissima, quanto vada dimostrandosi non solo misericordioso e paziente con ognuno, ma anche generoso e benigno verso chi veramente a lui ricorre e lo chiama in aiuto per superare il nemico e vincere i sensi e le passioni. Vedete quante anime silenziose ci sono state nel mondo dopo la mia incarnazione. Quanti ordini religiosi sono stati istituiti dove si osserva un continuo silenzio. Questo è tutto frutto di quel silenzio che io, eterna sapienza, mantenni per 9 mesi continui, senza far uscire nemmeno un sospiro, ed è frutto delle mie suppliche che facevo al Padre mio. Vedete quanti grandi peccatori esistono nel mondo che con la loro lingua lo deturpano, con tante bestemmie, con tanti spergiuri e con tante mormorazioni, con tante detrazioni. Eppure osservate con quanta pazienza e benignità li sopporta il Padre mio. Sopporta queste offese come se non fossero fatte a lui. Tutto questo procede dalla promessa fatta a me, mentre vivevo nel seno materno, in premio del mio silenzio. Lo pregavo poi a degnarsi di parlare al cuore di quelli che, mortificatosi per suo amore, si ritiravano nella solitudine e vivevano in silenzio, e chi si degnasse di adempiere la promessa fatta all'anima solitaria per bocca del profeta Osea. La condurrò nella solitudine e parlerò al suo cuore. Che altro credete voi che significhi questa solitudine, se non l'osservanza di un ben rigoroso silenzio? Perché una persona che osserva il silenzio, sebbene si trovi in compagnia di altri, non è impedita assolutamente di parlare col suo Dio. Infatti lo provate voi stessa, che non la solitudine del corpo, ma la solitudine del cuore, cioè il tacere con le creature, vi fa udire la voce del Creatore e vi fa parlare con Lui nel vostro cuore. Anche questo mi promise il Padre mio, e infatti lo va esercitando con quelle anime che, impegnate a vivere totalmente ritirate, vivono in solitudine e in silenzio. Queste odono la voce divina, meglio intendono le divine ispirazioni, e partecipano ai misteri e segreti divini. Voi infatti vedete che ciò avviene in tante anime con le quali il Divino Spirito si è degnato parlare ai loro cuori. Ad esse manifesta cose altissime dei divini misteri, il che in passato non accadeva facilmente. Il Padre mio mantenne la promessa fattami in tutto e per tutto. Se l'uomo non sperimenta cose prodigiose, non dipende dalla divina generosità e beneficenza, ma ciò avviene a causa della sua indegnità e ostinazione, perché non vuole aprirsi alle divine ispirazioni, non vuole obbedire ai divini precetti e preferisce vivere a modo suo, né vuole mortificare le sue passioni e i suoi sensi, lasciandoli andare liberi sregolatamente, dove l'amor proprio e la perversa volontà li trasportano. Non che il Padre mio non sia sempre pronto per partecipargli tutta quella grazia e quegli aiuti necessari per riportare vittoria in tutti i suoi sensi, specialmente della lingua, che è tanto pericolosa e dannosa non solo a se stesso, ma anche al prossimo. Fa più male una cattiva lingua che una spada affilata, perché quella ferisce e uccide l'anima, mentre questa ferisce e uccide solamente il corpo, che è molto inferiore all'anima e di nessuna stima al paragone di quella. Pena dell'odorato. Anche per l'odorato sentivo la mia pena, privo completamente di tutto ciò che potesse portare piacere e sollievo a questo senso. Lo offrivo al Padre mio in sconto di tutte quelle offese che riceveva dai miei fratelli con questo senso. E benché questo non sia tanto dannoso per non essere strumento tanto atto al peccato, tuttavia anch'esso porta molto pregiudizio all'anima. Per la troppa delicatezza ed altri modi con cui la creatura offende il suo creatore, che non sto a spiegarvi perché non ne sareste capace di comprenderli. Vi dico però che chi si mortifica in questo senso acquista molto merito e sarà sempre aiutato dalla divina grazia, in virtù di ciò che io soffrii ed offrii al Padre mio. Non crediate, sposa carissima, che io soffrissi soltanto la privazione di questo senso, in tutte quelle cose che potevano ricrearmi naturalmente, ma mi privai anche di gustare quel profumo soavissimo che traspariva la mia umanità unita al Verbo. Perché la virtù della divinità emanava dal corpo mio un profumo soavissimo. Benché non fosse da tutti inteso, lo sentiva però la mia diletta madre, quando più e quando meno, secondo che volevo che anche lei ne restasse priva, perché si mortificasse, e così farle acquistare più merito. Rinunciavo a questo compiacimento e diletto che poteva arrecare alla mia umanità, volendo essere privo pienamente di ogni consolazione, per pagare con questo i debiti dei miei fratelli e soddisfare la divina giustizia con quegli stessi sensi con i quali i miei fratelli li irritavano. Voi, diletta sposa, restate meravigliata nell'udire come dal mio corpo uscisse un soave odore e non fosse inteso da chi si intratteneva con me, perché voi per il passato non avete sentito dire una cosa simile. Vi dico in verità che era così grande e così soave il profumo che usciva dalla mia umanità che ricreava le anime di quelli che erano degni di sentirlo. Queste erano le anime giuste ed innocenti, che non lo sentivano con il senso del corpo, ma con l'odorato dell'anima. Esse, per la soavità di quel profumo, correvano a me, come sentirete, che nella mia infanzia i fanciulli innocenti mi stavano intorno, perché la loro anima era attirata da quel soave odore. Di ciò venne da una certa testimonianza la figura della Sacra Sposa, che dice al suo diletto sposo, sotto la figura della mia umanità: «Correremo sulla scia dell'odore dei tuoi unguenti, Per questo le adolescenti ti hanno amato moltissimo. Queste adolescenti mi amavano molto e correvano a me per la fragranza del profumo che sentivano, come anime innocenti. Le anime dei giusti poi lo sentivano con l'odorato spirituale, e quello li attirava a venire a me e ad amarmi. Ve ne furono anche alcune che, inebriate e ricreate da quel soave odore, arrivarono a capire la mia divinità unita all'umana natura, e mi confessarono e adorarono per vero figlio di Dio, come furono i re magi, il vecchio Simeone, Anna la profetessa ed altri, dei quali vi parlerò a suo tempo. Per ora vi dico che io mi privai completamente di sentire quel grato e soave odore che usciva dalla mia stessa umanità. Lo feci come sopra vi ho detto, cioè in sconto di tutte le offese che con l'odorato avrebbero commesso i miei fratelli. Non crediate, diletta sposa, che questo profumo fosse un profumo semplice, cioè di una sola essenza e che portasse un solo piacere. Era un profumo misto di vari balsami dilettevoli e suavissimi, che emanava la mia divinità. Sentite come la sacra sposa dice, all'odore dei tuoi unguenti. Era un profumo misto di varie fragranze, come l'unguento non si fa con una sola essenza, ma con molte, e tutte partecipano il loro odore, e l'uno all'altro unito, formano un profumo solo, così era il mio profumo. La divinità emanava il suo odore soave, e tutte le mie virtù davano il loro, che unite al profumo che dava la divinità, formavano un solo profumo. Questo profumo era così grande, che se una creatura l'avesse inteso con l'odorato corporale, sarebbe stata assorta in un paradiso di delizie. Ma di questo ne fu favorita solo la mia diletta madre, che era spesso confortata dal padre mio, perché non spirasse l'anima per tanta fragranza. A tutte le altre creature però lo tenni celato, perché conobbi essere questo di compiacimento e volontà del padre mio. Pena delle membra. Stando io dunque nel seno di mia madre, privo completamente di ogni senso, cioè del loro uso, mi trovavo ancora molto angustiato nel non poter fare alcun movimento con le mani e con i piedi, che erano incrociati, senza mai muoverli. Offrivo questa pena al padre mio in soddisfazione di tante gravi offese che riceveva da tutto il genere umano con queste membra. Vedevo benissimo tutte le colpe che con queste commettevano i miei fratelli. Ad uno li guardavo, consideravo tutti i passi, tutti i movimenti. Sentivo un gran dolore nel vedere le offese che facevano alla divina bontà. Questa aveva concesso loro l'uso dei sensi e delle membra perché li impiegassero per il loro bene e per la maggior gloria di Dio. Essi però facevano tutto il contrario, usandoli e servendosene a loro danno e a disonore del Padre mio. Io offrivo anche questo intenso dolore che sentivo, in soddisfazione di tutte le colpe che con queste membra e con tutti i sensi commettevano. Si rendeva placato con questo il Padre mio, e si mostrava pronto al perdono ogni volta che quelli fossero ricorsi a lui con dolore per le offese fattegli. Lo pregavo di degnarsi di dare a tutti tanta grazia e virtù di conversione, di prevenirli con la sua luce divina e con le ispirazioni, e di dirigere i loro passi e le loro opere alla perfezione. Di tutte queste cose il Padre mio mi compiacque, come infatti lo dimostra continuamente. Sono solo la durezza e l'ostinazione della cattiva volontà dell'uomo che non danno adito alla divina grazia, affinché essa non possa in lui operare. Questo perché l'uomo la rifiuta quando acconsente ai suoi perversi desideri ed inclinazioni, e così soddisfa la sua volontà e non quella di Dio. Scaccia con questo la grazia divina dall'anima sua, offuscando quella luce che il Padre mio gli concede, con le perverse ragioni che gli suggeriscono le sue passioni e la cecità della sua mente. Pregavo anche il Padre mio di dare tanta grazia a quelli che fossero restati privi di queste membra per gli altissimi suoi fini e per quelli che in esse erano afflitti da gravi mali per disposizione divina, affinché potessero soffrire con pazienza tutto ciò che lui in loro avrebbe permesso. Lo pregavo perché desse tanta grazia a quelli che se ne sarebbero serviti per la sua maggior gloria e per adempiere la sua divina volontà, e con queste si fossero mortificati ed esercitati nella virtù. Di tutto si compiaceva il Padre mio, e infatti voi vedete che tutti quelli che vogliono attendere veramente alla virtù e alla mortificazione sono assistiti ed aiutati dalla grazia divina in modo particolare ed ammirabile. Così anche chi resta privo di questi sensi, oppure tormentato da mali fisici in queste membra o nei sensi, voi vedete che soffre tutto con pazienza e rassegnazione. Tutto, sposa carissima, è frutto delle mie preghiere e ne restano esclusi solo quelli che disperatamente non vogliono rimettersi al volere divino e scacciano apertamente dall'anima loro la grazia e le ispirazioni divine. Questi sono tanto tormentati mentre gli converrebbe soffrire ciò che il Padre mio dispone, ma per la loro ribelle volontà e disperazione incominciano a provare nella vita presente un anticipato inferno che potrebbero sfuggire col rimettersi alle divine disposizioni e alla divina volontà. Soffrivo per loro una pena indicibile, vedendo che tutto quello che pativo e tutte le preghiere che facevo erano inutili per essi. Li guardavo con compassione, ma questi sguardi e questa compassione erano inutili, poiché essi non si volevano arrendere, come fece la città di Gerusalemme. Sebbene io spargessi lacrime di dolore per la sua rovina, tuttavia nulla esse le giovarono, perché così volle la sua ostinazione.